Le antiche leggende indiane narravano che nelle profonde caverne del tempio di Ellora, villaggio dell'India meridionale, doveva trovarsi un tesoro favoloso, consistente in una statua d'oro purissimo che rappresentava la quarta incarnazione del dio Vishnu, divinità indiana. In varie epoche alcuni coraggiosi avevano provato a entrare nelle misteriose caverne che si dicevano meravigliose, ma nessuno aveva mai fatto ritorno per raccontare se il tesoro realmente esistesse o se le leggende narrassero il falso. Il principe della città indiana di Sholapur, specialmente, che era un sincero seguace di Vishnu, aveva mandato non pochi dei suoi più famosi guerrieri a cercarlo, poiché aveva fatto voto di regalarlo al più grande tempio del suo regno. Ma quelli, come gli altri, non si erano più fatti vivi. Si smarrivano nelle profondità delle caverne, senza essere più capaci di trovare l'apertura, oppure venivano divorati da qualche ferocissima belva che aveva il suo covo in quegli immensi e misteriosi antri. Il principe già cominciava a disperare, non trovando più coraggiosi che volessero tentare la sorte, quando un giorno si presentò alla sua reggia un giovane e bellissimo indiano che sul turbante portava il distintivo dei Rajaputi, ossia dei guerrieri che si pretendono discendenti dei re indiani, distinti col nome di figli del sole e della luna. Giacché nel suo stato non vi è più alcun coraggioso che tenti di andare alla ricerca della statua d'oro di Vishnu, mi offro io, disse il giovane. Se vuoi andare a morire nei sotterranei di Ellora, gli disse il principe, io non te lo impedirò. Ti avverto però che non tornerai nemmeno tu. E se tornassi con la statua d'oro del dio? Chiese il giovane senza paura. Ti concederei tutto quello che tu volessi. Come vedi, principe, io sono un guerriero, discendente degli antichi re delle Indie. Quindi posso aspirare ai supremi onori se fossi capace di guadagnarmeli con il mio valore. Un giorno io ho veduto bagnarsi nelle acque del Ran una bellissima fanciulla che mi impressionò così profondamente da togliermi il sonno e la tranquillità. Dammi per sposa quella fanciulla e io ti prometto di portarti il tesoro nascosto nelle caverne di Ellora. Chiunque ella sia, tu l'avrai. «Perché nessuno può disobbedire ai miei ordini», rispose il principe. «Allora sappi che quella fanciulla è tua figlia. Tu me l'hai promessa e io saprò conquistarmela». Il principe, udendo quelle parole, fece una smorfia. Non si aspettava una simile rivelazione. Pensando però che al pari degli altri non sarebbe più tornato e avendo d'altronde dato ormai la parola, credette opportuno non ritirare la promessa. «Sia pure», gli disse, «tu avrai la mano di mia figlia se riuscirai a portarmi la statua del dio».
«Grazie, principe», rispose il giovane. «Domani all'alba partirò per le caverne».
«Chi ti condurrà?»
«Un vecchio servo che al pari di me non ha paura, conosce quei luoghi per essere nato nei dintorni delle caverne».
L'indomani Conor, così si chiamava quel giovane, dopo aver fatto mandare un mazzo di fiori alla figlia del principe, che segretamente non era rimasta insensibile alla passione di quel bel guerriero, partì per le misteriose caverne di Ellora. Conor e il suo vecchio servo, sapendo che potevano correre dei gravi pericoli, decisero di attendere l'alba prima di addentrarsi in quelle misteriose caverne, che parevano abitate da Dharmaraja, il dio della morte e del fuoco. Si accamparono di fronte all'ingresso principale dei templi sotterranei, col proposito di vegliare a turno, temendo che sotto le volte si nascondessero delle belve feroci. Accesi quattro fuochi, in modo da circondare il piccolo accampamento, e dopo aver cenato, armarono le pistole e attesero pazientemente che il sole sorgesse di nuovo. Conor, che doveva vegliare dopo la mezzanotte, si era appena addormentato presso uno dei quattro falò, quando improvvisamente fu destato da un grido terribile. Alzatosi di scatto, con terrore constatò la scomparsa del vecchio servo che poco prima vegliava a pochi passi dalla tenda. Lo chiamò ripetutamente, senza ottenere risposta. Solo gli pareva di udire, verso l'apertura delle caverne, un sordo mugolio accompagnato da uno strano rumore che pareva prodotto dal frangersi di ossa sotto una stretta formidabile.
che qualche tigre abiti la caverna e lo abbia zannato?» si chiese.
Conor era giovane, ma aveva sangue guerriero nelle vene. Perciò decise di andare subito in cerca del vecchio servo e di vendicarlo nel caso che qualche belva lo avesse portato via per divorarlo. Era giunto quasi dinanzi all'entrata quando dietro un cespuglio vide improvvisamente alzarsi un enorme tigre reale che aveva il muso insanguinato. Abbagliata dall'improvvisa luce della torcia che Conor teneva in mano, spalancò le mascelle, mandando un lungo ruggito che echeggiò spaventosamente nella notte. Poi, con un balzo immenso, fuggì verso l'entrata delle caverne, scomparendo fra le tenebre. La mossa era stata così rapida che il giovane indiano non aveva avuto nemmeno il tempo di colpirla. Era appena scomparsa quando i suoi occhi caddero su un corpo umano che giaceva disteso dietro il cespuglio. I denti acutissimi della belva gli avevano stritolato la cassa cranica e la morte doveva essere stata istantanea. Conor, addoloratissimo, trascinò il corpo fino all'accampamento per impedire alla tigre di divorarlo. Pianse tutta la notte, poiché amava molto il vecchio servitore. Quando l'alba sorse, Conor, che aveva giurato di vendicare il servo, preparò le sue armi e si diresse audacemente verso l'entrata della caverna. Ormai aveva capito chi era l'essere misterioso che uccideva tutti i cercatori del tesoro sotterraneo. Si trattava di una di quelle terribili tigre solitarie che gli indiani, con una frase efficacissima, chiamano mangiatrici d'uomini. Sono per lo più tigri vecchie e perciò pericolose quanto astute, sebbene meno veloci e meno pronte delle altre, che cercano solitamente un rifugio nelle pagode diroccate o nei templi sotterranei. Accese una torcia ed entrò risolutamente nel sotterraneo, scrutando con lo sguardo tutti gli angoli tenebrosi. Percorsi una cinquantina di passi, vide brillare fra le tenebre due punti luminosi che lo fissavano con terribile e spaventosa intensità. La mangiatrice d'uomini era là, in agguato, pronta a scagliarsi sul giovane che osava andarla a cacciare. Conor fu colto da un brivido di terrore. Poi, pensando alla bellissima figlia del principe, si fece animo e, piantata la torcia in una fessura del suolo, impugnò il moschetto, prendendo freddamente di mira l'animale. Una assordante detonazione rintronò, seguita da quell'urlo spaventoso che è proprio delle tigri. Conor, non essendo ben certo d'aver colpito la fiera, fece un salto all'indietro, lasciando cadere il moschetto ed estraendo la spada. Quando il fumo si fu dissipato, non vide più dinanzi a sé la belva. Doveva esservi qualche porta all'estremità della sala e la tigre, contro le sue abitudini, doveva essere fuggita. Il valoroso giovane attese qualche minuto, poi, non vedendola ricomparire, riprese la torcia e avanzò cautamente, ben deciso a finire la pericolosa avversaria. Affrettò il passo, attraversando parecchie sale meravigliosamente scolpite, finché giunse in una molto più vasta delle altre, in mezzo alla quale, con sua immensa gioia, vide ergersi una statua scintillante che raffigurava un essere mezzo uomo e mezzo leone. Le antiche leggende non avevano mentito. La statua d'oro del dio era lì, dinanzi a lui. Stava per precipitarsi quando gli piombò addosso una massa pelosa che lo atterrò di colpo, mentre un urlo orribile rintronava nella caverna. La mangiatrice d'uomini lo aveva assalito a tradimento, piantandogli le unghie nelle spalle. Conor per un momento si credette finito, poi con uno sforzo supremo riuscì a sfuggire alla stretta della belva e a introdurle fra le mascelle l'estremità della canna del moschetto. Un lampo. La testa della belva fu sfracellata di colpo dalla scarica. Le ferite riportate dal giovane erano però tali da richiedere dei pronti soccorsi, onde evitare una mortale perdita di sangue. Radunate le proprie forze, uscì dalle caverne e corse, finché ebbe fiato, verso un villaggio vicino, dove venne subito curato. Un messaggero fu subito spedito al principe per avvertirlo del felice esito dell'impresa. 3 giorni dopo, un gruppo di guerrieri portava la statua del dio a Sholapur, insieme col valoroso giovane.
Tre mesi più tardi, la popolazione entusiasta acclamava il matrimonio dell'uccisore della mangiatrice d'uomini con la bellissima figlia del principe,